di tirare fuori la penna?
No, no.
Ok.
È già acceso?
Sì.
Bene. Buonasera a tutti. Ci occupiamo di un argomento che è a metà fra la scienza dello spirito e il buddismo. E poi ritorniamo nel nostro Mediterraneo. Gli ultimi tempi e l'avvento del Buddha Maitreya. Così da me fu udito in una occasione. Cominciano così tutti i grandi libri del grande veicolo buddista, del Mahayana, la corrente buddista che si diffuse in Asia dopo l'evento del Golgotha. Così da me fu udito in una occasione. Comincia così anche il Sutra del Diamante, uno dei grandi libri buddisti del Mahayana, il quale continua con queste parole. Il Buddha si trovava a Shravasti, la capitale del Nepal, nel boschetto di Jeta, circondato da 1250 monaci e da molti bodhisattva. Chi sono i bodhisattva? I bodhisattva sono gli eroi spirituali che si rincarnano di proposito sulla terra per portare gli altri esseri all'illuminazione. Quindi si reincarnano non con un debito karmico, ma volontariamente. Quel giorno, come ogni giorno, il Buddha si cibò del cibo elemosinato, poi si lavò i piedi e si sedette nella posizione del loto. I discepoli a quel punto gli si avvicinano, fanno tre giri attorno a lui in senso antiorario e poi si siedono in disparte. A quel punto il pio discepolo Subhuti gli si avvicina per fargli una domanda. Gli si inchina e gli fa una domanda. E gli dice: «O beato, in futuro, nell'ultimo tempo, nell'ultima epoca, negli ultimi 500 anni del Dharma, cioè della dottrina, ci saranno bodhisattva che comprenderanno le grandi verità? Che cosa sono questi ultimi tempi, ultimi 500 anni? I buddhisti, secondo una cronologia molto attestata nei testi, molto confermata dai testi, sostengono che la legge, la dottrina buddista, durerà 2500 anni, a partire dal Buddha. Saranno 5 periodi di 500 anni. A rigor di conti, l'ultimo periodo è il nostro. Quindi gli ultimi tempi sono quelli in cui viviamo noi. E cosa significa dire ultimi tempi? Significa che in questi tempi ci saranno, secondo il buddismo, le 5 macchie, le 5 degenerazioni, le 5 corruzioni. Degenerazione delle opinioni, degenerazione delle passioni, peggioramento delle condizioni esistenziali, declino della durata della vita umana, aumento dei difetti fisici. Queste sono le 5 macchie che connotano l'ultimo periodo della dottrina. Per tutta risposta il Buddha dice a Subhuti: sì, in questi ultimi 500 anni ci saranno questi grandi bodhisattva che comprenderanno le più grandi verità dello spirito. La nozione di ultimi tempi ritorna ancora in un altro testo buddista molto importante e famoso, che è il Sutra del Loto, il quale descrive i bodhisattva del futuro. Come saranno questi grandi eroi spirituali della legge buddista nell'epoca delle 5 corruzioni? E allora qui c'è tutto un discorso che il Buddha fa ai suoi discepoli e gli spiega come saranno i bodhisattva del futuro. E dice loro: il bodhisattva celeste che spiegherà la dottrina nell'ultimo tempo, nell'ultimo periodo, dopo che il Buddha sarà entrato nel nirvana completo, lo potrà fare solo perché ha espletato 3 condizioni. Sarà entrato nella dimora del Buddha, avrà indossato la veste del Buddha, avrà assunto la postura del Buddha. Che cos'è la dimora del Buddha? La dimora del Buddha, dice il Buddha stesso, è la Maitri, l'amorevolezza. Il seguace dell'illuminato sarà amorevole verso tutti. Che Che cosa significa la veste del Buddha? Significa che il Bodhisattva degli ultimi tempi si rivestirà della pazienza, della grande pazienza dell'illuminato. E che cosa vuol dire la postura del Buddha? Significa che il seguace del buddismo degli ultimi tempi mediterà sul vuoto, sullo svuotamento degli elementi e sul disincantamento dal mondo. La postura, la veste, la dimora. Queste tre realtà sono attitudini che il Bodhisattva svilupperà sul piano del pensare, del sentire, del volere. Sul piano del pensare, quindi, seguirà una disciplina di concentrazione. Sul piano del sentire, si rivestirà della calma. Sul piano del volere, emanerà la Maitri, cioè l'amorevolezza. Questa dottrina degli ultimi tempi risale non soltanto però al grande veicolo, ma anche alle scritture più antiche, a quelle del piccolo veicolo, del Theravada. E il Buddha in queste antiche scritture che cosa diceva? Diceva che la legge procederà attraverso tre tappe fondamentali. Periodo di espansione, periodo di mantenimento o di imitazione, periodo di decadenza. Questa fase, diciamo, che si sviluppa per tre tappe, è compresa però in un cammino più ampio, che spiega tutta la concezione dell'universo, del mondo, del tempo, secondo il buddismo. Come inquadra il buddismo la storia del mondo? Dice che noi viviamo in un'epoca enorme, lunghissima, che si chiama Mahakalpa. Questo Mahakalpa è fatto di quattro periodi, diviso in quattro parti. Primo periodo, kalpa di creazione. Secondo periodo, kalpa di durata. Terzo periodo, kalpa di distruzione. Quarto, kalpa di vuoto. Il periodo di kalpa di creazione, gli uomini, gli esseri umani, decrescono come lunghezza della vita. Si parte da una durata di vita infinita, all'inizio l'essere umano è eterno, dice il Buddha, poi scende fino a 84.000 anni. E qui comincia il kalpa di durata, che è quello in cui viviamo noi, in cui c'è una specie di saliscendi. Prima la vita decresce, poi risale, poi decresce, poi risale per 20 gradini e alla fine sale e basta. Noi viviamo in un periodo di decrescita. Nel periodo di decrescita si incarna sulla terra un Buddha. Nel periodo di crescita si incarna sulla terra un re illuminato. Si alternano sempre. Nel periodo di kalpa di durata, un re illuminato, un imperatore universale, e un Buddha non sono mai insieme. Si alternano uno un periodo, uno l'altro. Dopo questo kalpa di durata c'è il kalpa di distruzione, in cui si estingue il karma, dice il buddismo. Che cosa vuol dire si estingue il karma? Non che cessano gli esseri umani o gli animali e così via, cessano le dimore, le condizioni in cui questi esseri si reincarnano. Quindi sparisce l'oltretomba, spariscono i paradisi, sparisce la condizione terrena, per cui le anime sono costrette a migrare su altre dimensioni. E quindi c'è un kalpa di distruzione perché cessano queste condizioni. Il quarto periodo, grande periodo, è il kalpa di vuoto, in cui c'è il riassorbimento della creazione. Nell'antroposofia questo concetto è alluso da una parola sanscrita che Steiner riprende dalla teosofia, che è pralaya, cioè sonno cosmico. Il quarto periodo è un sonno cosmico. Questa dottrina degli ultimi tempi, cara al buddismo, che è antichissima, abbiamo visto, poi lungo i secoli, pieno dell'inizio del Medioevo, passò in Cina e dalla Cina passò al Giappone. E lì ha avuto una grande fortuna questa dottrina degli ultimi tempi, dove si chiama la dottrina del periodo Mappo, del periodo ultimo. Cosa dicono i maestri di questa dottrina del periodo Mappo? Dicono che il buddismo deve cambiare. Non può essere oggi, nel periodo Mappo, come era all'inizio del periodo Theravada, alle origini. Alle origini il buddismo è nato e si è presentato al mondo come una dottrina filosofica, una pratica filosofica, meditativa. Ha proposto un autocontrollo continuo della persona e della coscienza. Non aveva neanche un patrimonio di credenze a cui prestare fede, era una filosofia pratica, meditativa. Ma 2000 anni dopo questi maestri giapponesi hanno detto: adesso noi cambiamo le cose, facciamo diventare il buddismo una religione, con un credo, delle cerimonie, dei rituali, dei sacerdoti. Perché? Perché erano cambiati i tempi. Gli esseri umani non erano più come all'inizio. All'inizio potevano essere sottoposti a una rigida disciplina come quella antica predicata dal Buddha. Dopo c'era la necessità di puntare sulla fede. Quanto tempo durano questi periodi cosmici? E qui sta il problema, perché ogni maestro ha dato la sua interpretazione. Ma grosso modo, il periodo di crescita della legge buddista, di espansione, il periodo di creazione della legge buddista dura dai 500 ai 1000 anni. Il periodo mediano di imitazione della legge buddista dura altri 1000 anni. Il terzo periodo di degenerazione della legge buddista dura dai 3000 ai 10000 anni. Trascorso questo periodo dei tempi ultimi, il periodo Mappo, gli ultimi tempi del nostro periodo di decrescita, quando la vita umana si allungherà, verrà sulla terra il Buddha Maitreya, il prossimo Buddha. E grosso modo questi calcoli danno un po' ragione a Steiner, perché anche Steiner dice che il Maitreya verrà 5000 anni dopo il Buddha storico. Sono passati 2500 anni dal Buddha storico, dal Buddha Shakyamuni, fra 2500 anni verrà sulla terra il Maitreya. Questo futuro ritorno del Maitreya è molto importante nell'esoterismo, nelle dottrine religiose, perché è stato variamente interpretato. Ora, Steiner parlava quasi un secolo fa, allora dominava la teosofia in Occidente, e Steiner quindi, come dire, ha fatto braccio di ferro con i teosofi. Allora, parliamo anche noi di questo ritorno del Buddha Maitreya sulla Terra, e partiamo da una leggenda buddista, la leggenda della veste di Buddha, la quale però ha prima un antefatto. Quando il Buddha era ancora il principe Siddhartha e decise di lasciare la sua reggia per diventare un asceta, se ne andò con i suoi vestiti di principe. E l'antefatto è questo, che c'era una donna in una città, nella ricca città di Anupama, che era la moglie di un mercante, che si era fatta una veste di canapa, l'aveva data alla figlia, la figlia si era ammalata e aveva appeso questa veste di canapa a un albero, l'aveva offerta allo spirito dell'albero, all'essere elementare dell'albero, al genio dell'albero, perché la mandasse a un illuminato. Ora che cosa succede? Che mentre il principe Siddhartha cammina per strada, per cercare dei nuovi abiti, perché non può dedicarsi alla vita ascetica con gli abiti di seta da principe, il re degli dèi, Shakra, che è un guardiano della soglia nel buddismo antico, quindi ha, come dire, il ruolo che ha per noi il nostro arcangelo Michele, Shakra si traveste da cacciatore, da vecchio cacciatore, indossa questa veste e aspetta Buddha sulla strada, aspetta il futuro Buddha sulla strada, aspetta Siddhartha. Quando Siddhartha lo vede gli dice: io ti offro i miei abiti di seta raffinati, tu dammi questa veste di canapa che si addice molto a me che sono diventato un eremita. E avviene questo scambio. Ora, che fine fa questa veste di canapa che era stata data dagli dèi al Buddha? Questa veste di canapa ha una lunga storia, molto significativa nel buddismo, legata appunto al Buddha Maitreya. E qui inizia la leggenda che io vi racconterò. Inizia con la figura di Mahakashyapa, il più grande discepolo di Buddha, che divenne poi il dirigente, diciamo così, della congregazione buddista dopo la morte dell'illuminato. Perché Mahakashyapa, che era il figlio di un bramano, incontrò il Buddha per strada, vicino a un santuario, il santuario di Bhavaputta, e lo riconobbe immediatamente, disse: questo è il maestro. 8 giorni dopo, vide il Buddha che andava a sedersi ai piedi di un albero, allora corse, si tolse la sua veste, la piegò in 4 per terra e gli chiese all'illuminato: il beato si sieda su questa veste, ripiegata in 4, sarà per me motivo di gioia. Allora il Buddha gli dice: bene, se tu vuoi che io mi sieda qui, prendi la mia veste di canapa. E c'è uno scambio di vesti. Cosa vuol dire questo scambio di vesti? È indubbiamente il segno che il Buddha gli conferiva un'autorità a Mahakashyapa, quella per l'appunto che sarebbe diventato il direttore della comunità buddista dopo il suo nirvana. Però non finisce qui, perché questa veste di canapa Mahakashyapa non la tiene per sé. Ed ecco allora che facciamo un balzo alla fine della vita di Mahakashyapa, quando lui è protagonista di un grande e importante episodio di cui Steiner aveva riferito in una conferenza, commentando appunto questo fatto. Mahakashyapa si reca, ormai verso la fine, alla fine della vita, sul monte Piede di Gallo, monte non perfettamente localizzato, ma comunque più o meno nella regione del Magadha, vicino alla capitale Rajagriha. Sale su questo monte, va con la sua veste, con la ciotola dell'elemosina e con il bastone, penetra fra i tre picchi del Piede di Gallo, si siede e fa questo proponimento. Dice: adesso io mi copro con la veste che mi ha dato il Buddha, perché questo corpo dovrà durare fino all'arrivo del futuro Buddha Maitreya sulla terra. Questo beato mostrerà poi il mio corpo ai discepoli e tutti arriveranno all'illuminazione. E fa proprio così. Entra nel nirvana, i tre picchi della montagna si chiudono, fanno un riparo su di lui, si chiudono completamente, la terra trema. Passano secoli, millenni, e dice la leggenda, quando verrà il Buddha Maitreya, con una mano busserà su questo riparo, i tre picchi si apriranno e Mahakashyapa apparirà come colui che ha conservato la veste di Buddha. Il dio Brahma suonerà il grande gong e suonerà anche la conchiglia della legge, e Mahakashyapa si alzerà nello spazio con questa veste e la porgerà al Maitreya. Che cosa vuol dire allora questa veste? Che cosa vuol dire sul piano simbolico questa veste che Mahakashyapa, la veste del Buddha che viene data al Maitreya? Questo dono della veste non è un elemento solo del buddismo, è anche presente nella Bibbia, nella storia di Elia. L'altra volta, nell'altra conferenza che ho fatto, abbiamo parlato della contiguità fra Elia e Giovanni Battista. Ritorniamo per un attimo a questa figura. Nella storia biblica si narra che Elia si dirige verso il Giordano con il discepolo Eliseo. Elia, si dice la Bibbia, è un uomo peloso, ma questa traduzione è sbagliata in realtà, perché non c'è scritto che è un uomo peloso coperto di peli, ma è che portava un indumento di pelle con pelo. Quindi portava una cosa come quella che portava Giovanni Battista, che anche lui portava una pelle di cammello. Elia gli dice a Eliseo: prima che il carro di fuoco mi rapisca, chiedimi qualcosa. Ed Eliseo gli dice, gli fa questa richiesta difficile da comprendere, insolita: che il doppio che è nel tuo spirito sia in me. L'esatta traduzione di questo versetto è proprio questo: che il doppio del tuo spirito sia in me. Il manto che Elia dona a Eliseo è il simbolo vivente dello spirito profetico, tant'è che poi Eliseo diventa un profeta e fa i miracoli, come Elia. Non è altro che il corpo astrale trasfigurato del profeta, il manas, il sé spirituale, che aderisce a Eliseo come una veste, come una tunica, diciamo così. È la protezione della dimensione angelica, perché il sé spirituale è la dimensione propria degli angeli, che aderisce appunto come una seconda pelle al profeta. Il mantello indica quindi la presenza viva dell'angelo. Solo i profeti hanno questa presenza viva dell'angelo su di loro, il Cristo no. Il Cristo non ha una pelle di cammello addosso e non ha neanche un angelo custode. Questo non si è mai detto che il Cristo avesse un angelo custode. Per fare una differenza, il Cristo aveva due vesti. Aveva la sopravveste frangiata, che aveva un potere miracoloso, chi la toccava guariva. In tanti episodi del Vangelo si dice che l'emorroissa tocca la veste e guarisce, perché aveva un potere miracoloso. E poi aveva la tunica. Però quando il Cristo affronta la passione, non ha con sé la sopravveste. Non ci viene detto che porta la sopravveste quando è frustato, quando è torturato. No, porta un mantello di porpora che gli hanno messo. Ora, il mantello di porpora era l'abito dei re nel Vicino Oriente, la porpora era il colore della regalità. E poi porta la tunica. Anche Steiner parla di questa tunica. La tunica di Cristo, si dice, era una tunica inconsutile, cioè non aveva cuciture, era un pezzo unico. Nella storia della Bibbia e del popolo ebraico, solo una persona portava una tunica senza cuciture, era il sommo sacerdote del Tempio. Nella testimonianza dello storico Giuseppe Flavio si dice proprio questo: questa tunica non è composta da due pezzi cuciti sulle spalle e sui fianchi, è di un solo pezzo, di un lungo tessuto che presenta un'apertura per il collo, quindi presentava un'apertura da qui, dallo stomaco fino alle spalle, e quindi si indossava dall'alto. E ce l'aveva il sommo sacerdote. Quindi quando il Cristo viene raffigurato nel momento della passione, porta il manto di porpora regale e la tunica sacerdotale. Nel Cristo si fondono quindi il principio della regalità e della sacerdotalità. Non solo nei bambini Gesù c'è questo discorso della doppia funzione, il bambino di Matteo, tutti quanti sappiamo dalle letture esoteriche di Steiner dei Vangeli, che il bambino di Matteo è di discendenza regale e salomonico, il bambino di Luca è di discendenza natanica e quindi sacerdotale. Nel Cristo della Passione questi elementi convergono, i simboli della regalità e i simboli della sacerdotalità sono compresenti nella stessa persona. Per ritornare al Buddha Maitreya, dobbiamo allora dire che anche nel caso del Buddha Maitreya questa veste che viene donata da Mahakashyapa, attraverso Mahakashyapa al Maitreya, è il simbolo della protezione angelica, quindi dell'evoluzione spirituale del Manas, ossia spirituale, che è presente nel Buddha Maitreya. Chi è in realtà allora il Buddha Maitreya? È il Messia dei buddhisti, chiamato Maitreya perché portatore di amorevolezza, Maitri, ma è anche chiamato Ajita, l'invincibile. Esiste un brano canonico in cui si racconta tutta l'avvento del Maitreya, quando verrà il Maitreya, cosa succede. Questo brano canonico, che adesso Lorenzo ci leggerà, ha un andamento ripetitivo, come tipico dei libri buddhisti, che vogliono indurre la calma nei discepoli con le ripetizioni. Questa calma è una virtù interiore che, devo dire la verità, serve più a noi oggi che ai buddhisti allora. Vediamo cosa ci dice questo brano del testo buddista canonico. Sì, certo.
Alessandro Ianneo.
No, no, non è questo. Fermati. Questo è il testo buddista, c'è, chi ce l'ha?
Io.
Vieni qua, mi sono sbagliato. Quello è del terzo brano.
Allora gli esseri umani vivranno 80.000 anni e le donne si sposeranno a 500 anni. Fra questi umani l'India sarà potente e prosperosa. I villaggi, le città e le capitali saranno così vicini che un gallo potrà volare dall'uno all'altro. Tra questi umani, la Benares dei nostri tempi sarà chiamata Ketumati, città regale, potente e prosperosa, piena di gente e molto viva. Fra questi umani, o monaci, nella capitale Ketumati, sorgerà l'imperatore Shanka, retto e governante con giustizia, signore delle quattro regioni, conquistatore, protettore della sua gente. Più di 1.000 saranno i suoi discendenti, eroi, vigorosi, sbaragliatori delle schiere dei nemici. Vivrà in supremazia su questa terra fino ai limiti dell'oceano, dopo averla conquistata non con la frusta o la spada, ma con la giustizia. In quel periodo, o monaci, sorgerà nel mondo un beato di nome Maitreya, santo, pienamente svegliato, ricco di saggezza e bontà, felice, dotato della conoscenza dei mondi, insuperato come guida dei mortali, un maestro degli dèi e degli uomini, un beato, un Buddha quale ora io sono. Allora, o monaci, il re Shanka riedificherà il palazzo fatato che il grande re Panada aveva costruito, e vi dimorerà, ma poi lo donerà, lo porgerà come un dono ad anacoreti e bramani, a indigenti, viandanti e mendicanti, ed egli, dopo essersi tagliato i capelli e la barba, indosserà la veste gialla e abbandonerà la casa per la vita errante dietro il beato Maitreya, il santo pienamente svegliato. E, avendo lasciato il mondo, vivrà da solo, in disparte, consapevole, zelante, padrone di sé.
È costume della tradizione buddista che chi è destinato a rinascere in avvenire come Buddha riceva una predizione nella sua ultima vita di Bodhisattva, una predizione dal Buddha presente in quel periodo. Quindi un Bodhisattva, prima di incarnarsi sulla terra per l'ultima volta, ha una penultima vita. In questa penultima vita incontra un Buddha che gli predice: sarai tu il Buddha futuro. Che cosa succede a questi due personaggi di cui ci ha letto Mauro nel brano canonico? L'imperatore Shanka e questo altro che è Maitreya. Quando il Buddha dice: ci sarà un imperatore dopo gli ultimi tempi che restaurerà questo palazzo, si alza uno dei discepoli, Ajita: voglio essere io questo re, mi offro per rinascere come questo re. E quando egli dice: ci sarà un illuminato che porterà la pace sulla terra, si alza un discepolo che si chiamava Maitreya e gli dice: voglio essere io questo illuminato. E il Buddha consente. Ma c'è di più: se noi sfogliamo bene i testi del Mahayana, del grande veicolo, questi due personaggi, Ajita e Maitreya, questi discepoli che si candidano per essere il re futuro e il Buddha futuro, sono la stessa persona. Tant'è che in questo testo molto importante, che si chiama Mahavastivadana, ci sono tre righe che chiariscono il mistero di questa incarnazione duplice. Dopo di me, dice Buddha, questo Bodhisattva Ajita sarà un Buddha nel mondo. Ajita sarà il nome personale, il nome proprio. Maitreya sarà il nome della sua famiglia. Quindi nel buddismo questa rinascita, questo ritorno futuro del Buddha, che appunto è Maitreya, viene a conciliare in sé, anche nel buddismo, la duplice figura della regalità e della sacerdotalità. Noi sappiamo dalla lettura esoterica dei Vangeli che ha fatto Steiner che in Israele si attendevano due messia con due funzioni particolari, un messia sacerdotale e un messia regale, che poi noi ritroviamo nei due bambini Gesù. Ma se noi guardiamo la tradizione biblica, nel libro di Zaccaria c'è scritto che nel Tempio di Gerusalemme, vicino alla menorah, al candelabro a sette bracci, c'erano rappresentati due ulivi. Questi due ulivi erano il simbolo dei due unti, dei due messia del futuro, il messia di Aronne e il messia di Israele. Ora ribadisco, questa visione del duplice messia, che poi diventa un solo messia nel Cristo appunto, che riassume in sé la regalità e la sacerdotalità, diventa qualcosa di normativo, di paradigmatico, un modello a cui si attiene anche il buddismo futuro. Con il Maitreya si dice che il Maitreya sarà, come dire, una copia del Cristo, perché fonderà in sé la regalità e la sacerdotalità. Quindi sarà un Buddha a più dimensioni. E questo è molto importante per ciò che dopo diremo del nesso fra il Buddha Maitreya e il Cristo eterico. Dove si trova lo spirito di un Bodhisattva celeste come il Maitreya prima di rinascere nella sua ultima incarnazione terrena? Dice il buddismo che si trova in un paradiso particolare, in un cielo particolare, che fa parte del nostro universo, che si chiama Kamadhatu, dell'universo della nostra terra, quindi non è lontano, è già qui vicino, che si chiama il cielo dei soddisfatti, il cielo dei Tushita. Tant'è che se noi guardiamo l'iconografia del Buddha Maitreya, vediamo che il Maitreya non è mai ritratto nella posizione del loto, cioè con le due gambe incrociate così, no, è riprodotto all'europea, con una gamba per terra e l'altra sul ginocchio. Dicono appunto i buddhisti che è riprodotto all'occidentale. Perché? Perché fa già parte del nostro universo, perché non è su una posizione di loto come le figure orientali che sono un po' assenti da questo mondo, che lo rifiutano perché rifiutano la Maya. È già incarnato in questo mondo, ha un piede in questo mondo, appunto su questo cielo Tushita, che è il cielo dei soddisfatti, che è al vertice della nostra sfera del Kamadhatu e nella quale è compresa anche la Terra. Che cosa fa il Maitreya in questo cielo? Aspetta la sua rinascita terrena, ma nel frattempo agisce sugli esseri umani che gli sono devoti. Ed ecco allora che ci sono stati, nel IV secolo d.C., dei grandi filosofi, dei grandi yogi indiani, buddhisti, che in meditazione o in sogno si sono messi in contatto con il Maitreya. Asanga, fratello di Vasubandhu, Asanga e Vasubandhu sono stati grandi guru della corrente yogacara buddista del IV secolo d.C. che erano in contatto con il Maitreya. Asanga saliva ogni notte in meditazione nel cielo dei Tushita e questa meditazione si chiamava meditazione della luce solare perché incontrava questo Buddha, futuro Buddha solare. Vasubandhu invece lo incontrava in sogno. Da questo luogo di Tushita, il Maitreya ispira gli esseri umani sulla terra. In Asia ha ispirato, come abbiamo detto, Asanga, il fratello Vasubandhu. In Occidente ha ispirato una personalità discussa, controversa, che si chiamava Yeshu Benpandira. Adesso Lorenzo ci leggerà quel brano di cui parlavamo prima. E Steiner che racconta chi è Yeshu Benpandira.
Durante il regno del re Alessandro Ianneo, 125-77 a.C., il Maitreya inviò, per così dire, come guida agli esseni, un'individualità particolare. Essa fu a capo delle comunità esseniche circa un secolo prima dell'inizio della nostra era. Questa personalità è ben nota nell'esoterismo e anche nella letteratura talmudica. Questa personalità fu una specie di precursore del cristianesimo fra gli esseni. Nella letteratura talmudica essa figura col nome di Gesù figlio di Pandira,
Yeshu ben Pandira.
Questo Gesù figlio di Pandira, su cui conto certi malevoli scritti giudaici, hanno diffuso molte fandonie che di recente sono state riesumate, fu una grande e nobile personalità. Gli avversari degli esseni lo accusarono di bestemmia e di eresia, per cui venne prima lapidato e poi impiccato un albero, per aggiungere scherno alla pena. Questo fatto risulta all'indagine occulta, ma si ritrova anche nella letteratura talmudica. Dobbiamo riconoscere in Yeshu ben Pandira una personalità posta sotto la protezione del Bodhisattva Maitreya. Gli esseni furono i primi a insegnare che sarebbe venuto un tempo in cui, quanto sta in alto, sarebbe stato portato in basso, sì che l'uomo avrebbe potuto sperimentarlo senza sopprimere il sentimento dell'io. Tratta di quello che più tardi in greco fu detto Basileia ton auranon, il regno del cielo. Fu una dottrina essenica quella che per prima annunciò l'imminente venuta di uno che avrebbe recato il contenuto delle altezze, del regno dei cieli. Fu questo il contenuto dell'insegnamento che, con parole possenti, Gesù ben Pandira diede ai suoi discepoli e a pochi altri contemporanei. Si potrebbe rendere nel modo seguente il suo insegnamento, quale fu poi trasmesso dal suo discepolo Matteo. Yeshu ben Pandira, ispirato dal Bodhisattva Maitreya, diceva: finora i regni dei cieli non si potevano portare giù. Quando però si sarà compiuto il tempo, quando saranno trascorse per 3 volte 14 generazioni, allora dalla stirpe di Abramo, dalla stirpe di Davide, nascerà uno che porterà qua giù le qualità del regno dei cieli. Proprio per aver impartito questo insegnamento, Yeshu ben Pandira fu lapidato come bestemmiatore.
Questo brano di Rudolf Steiner è preso dal Vangelo di Matteo, dal commento steineriano al Vangelo di Matteo. Che cosa sappiamo oggi su Yeshu ben Pandira? Ma soprattutto che cosa si celava dietro questo nome, questo termine che Steiner ha evocato, questo malevoli scritti giudaici? Cosa contenevano questi malevoli scritti giudaici? Contenevano una leggenda, una vera e propria calunnia, che è stata riportata per la prima volta, che riferiva questa cosa, non che la pensasse lui, dal grande teologo cristiano Origene, il quale riporta questa leggenda perché era un'accusa che gli muoveva il filosofo stoico Celso. Quindi Origene la riporta nel libro Contra Celsum. Cosa diceva Celso? Gli ebrei dicono: la madre di Gesù era stata scacciata dal falegname che l'aveva desiderata in sposa, in quanto era stata dimostrata colpevole di adulterio, ed era rimasta incinta da parte di un soldato di nome Pantera. Questa è la leggenda che dà origine a Yeshu ben Pandira. La Madonna non era una vergine, ma era un'adultera. Questo sarebbe avvalorato dal fatto, per quelli che credevano in questa leggenda, che la parola Pandira non è altro che una specie di anagramma della parola greca Parthenos, che significa vergine, per dimostrare appunto che vergine non era. Questo è tipico della mentalità ebraica di 2000 anni fa, perché gli ebrei giocavano con le parole, giocavano con le consonanti delle parole, facevano una specie di anagrammi. Per esempio nella Bibbia non c'è scritto mai il nome Yerubal, perché Baal è un dio cananeo, un dio pagano, c'è scritto Yerubochet, dove Bochet significa vergogna. Così anche per Merifbaal, che non c'è scritto Merifbaal, ma c'è scritto Merifbochet. Ma del resto, che cambiassero i nomi gli ebrei è tipico anche dei Vangeli. Il Cristo stesso cambiava i nomi delle persone. Simone si chiamò Cefa, i fratelli Giovanni e Giacomo, i figli di Zebedeo, si chiamarono Boanerges. Anche allora si usava a cambiare i nomi. Questa leggenda di Yeshu ben Pandira, quindi dell'uomo che diede a Maria un figlio, che per l'appunto si chiamava Gesù, era già nel Talmud, che è l'enciclopedia ebraica, diciamo, di 2000 anni, scritta 2000 anni fa, più o meno. Poi, da questi scritti talmudici, venne fuori, tra il VII secolo e l'VIII secolo dopo Cristo, quindi all'inizio del Medioevo, un libretto, di cui appunto Steiner parla, il libretto Le storie di Gesù, Toledot Yeshu. Cosa dicevano questi scritti di Gesù, queste storie di Gesù? Dicevano che Miriam, sposa del nobile Giovanni, Yohanan, si invaghì di un vicino di casa che si chiamava Yosef ben Pandira. Dal tradimento nacque un figlio che si chiamò Yehoshua, chiamato dispregiativamente Yeshu, e questo Yeshu, c'è scritto in questo libro Le storie di Gesù, è il Gesù dei cristiani. Quindi, secondo questo libro calunnioso, oltraggioso, la madre di Gesù è un'adultera, il figlio è un figlio illegittimo che dispregiativamente viene chiamato Yeshu. La prima persona a parlare in ambito esoterico, fine Ottocento, di questo Yeshu ben Pandira, cioè chi è che tirò fuori questa storia di Yeshu ben Pandira? Fu la Blavatsky. La Blavatsky, che odiava a morte i cristiani e la Chiesa e quanti credevano, ritenevano il Cristo figlio di Dio, disse che invece i templari di San Giovanni, quindi la linea più esoterica del cristianesimo medievale, secondo la Blavatsky, ritenevano per vera la leggenda di Yeshub Bandira. E che questo Yeshub Bandira, che non è altro che Gesù di Nazareth, era stato poi educato da un maestro alla dottrina segreta, se n'era andato in Egitto e lì aveva imparato un'altra dottrina segreta, alla fine era stato proclamato supremo pontefice della dottrina segreta universale. Questo per dire, secondo la Blavatsky, che il Cristo non è il figlio di Dio, ma è un iniziato, come tanti altri, un semplice iniziato. Quindi per i teosofi Yeshub Bandira e Gesù di Nazareth erano la stessa persona. Per Steiner, Gesù di Nazareth e Yeshub Bandira sono persone radicalmente differenti. Che cosa sappiamo noi 100 anni dopo Steiner su questo Yeshub Bandira? Beh, qualcosa ne sappiamo. Ci sono state tante ricerche su questo personaggio, ma la ricerca più importante l'ha scritta un esperto di giudaistica tedesco che si chiama Johannes Mayer. Il suo libro si trova anche in italiano, Gesù Cristo e il cristianesimo nella tradizione giudaica antica, pubblicato dalla Paideia. Ebbene, questo studioso che ha scritto questo bel librone dimostra che la figura di Yeshub Bandira non esiste neanche. Esistono due personalità con questo nome, scritto in un modo leggermente differente. C'era uno Yeshub Bandiri, esperto di norme legali e maestro di morale, e c'era un mago Ben Bandera che fu lapidato e impiccato perché praticava la magia. Ma queste due figure presenti nel Talmud, il primo risale al primo secolo dopo Cristo, al 100 dopo Cristo, il secondo è vissuto nel 200 dopo Cristo. Quindi questo studioso, carte alla mano e documenti alla mano, ha dimostrato che Yeshub Bandira non può essere la stessa cosa di Gesù di Nazareth. Nessuno dei due Yeshub Bandiri era Gesù di Nazareth. Dunque, stando alle ricerche attuali, Steiner aveva ragione. Yeshub Bandira e Gesù Cristo non sono affatto la stessa persona. Ma allora noi ci possiamo chiedere, a distanza di un secolo da quanto afferma Steiner, questa figura che Steiner ha visto nella cronaca della Cascia, Esiste un personaggio che ha guidato la comunità essenica, che fu prima lapidato e impiccato a un albero? Esiste qualcuno che ha predicato il cristianesimo prima di Cristo? Nel 1947 sono stati trovati in Palestina i rotoli del Mar Morto, i rotoli di Qumran. Da questi manoscritti, a forza di ricerche, di studi e di grandi discussioni, è venuto fuori che c'è un personaggio molto interessante a capo degli Esseni, che è rimasto anonimo, non sappiamo il suo nome, neanche ipoteticamente, che si chiamava però maestro di giustizia, Moreh Tzedek. Questo maestro di giustizia chi era? Secondo i rotoli del Mar Morto, non secondo la veggenza, secondo i documenti. Il maestro di giustizia prima del 150 a.C., quindi siamo più o meno nell'epoca in cui dice Steiner parla di una persona 100 anni prima di Gesù, e qui siamo intorno al 150-100 a.C., un organizzatore di questa setta degli Esseni. Questo era un sacerdote, un sommo sacerdote del Tempio di Gerusalemme, dicono i manoscritti di Qumran, che entrò in dissidio con gli altri sacerdoti. Lui si considerava il puro, l'autentico ebreo, colui che era il vero discendente dei sacerdoti antichi, dei Leviti, quindi vero discendente della linea di Aaron e di Zadok. Gli altri invece, diceva lui, avevano deragliato. Difatti, lui parla di un suo nemico che egli chiama il sacerdote Empio, che non si sa neanche chi sia. Certo è che costrinse il maestro di giustizia ad andarsene da Gerusalemme. Lo scacciò da Gerusalemme. Il maestro di giustizia con i suoi seguaci si ritirò dove? Nel Mar Morto, presso il Mar Morto, e si fermò sulla riva occidentale del Mar Morto, dove trovarono questa fortezza, la fortezza che poi è diventata il monastero di Qumran. Lo restaurarono e abitarono lì. Qui il maestro di giustizia fece una scuola di studio delle scritture, una scuola di interpretazione delle scritture, perché egli disse nei testi che ci sono stati tramandati che aveva ricevuto una rivelazione. Gli erano stati rivelati i segni sul venire, i segni profetici scritti nella Bibbia. Aveva ricevuto un'ispirazione profetica. La guerra, poi la lotta fra il sacerdote Empio e il maestro di giustizia continua, perché gli emissari, le truppe del sacerdote Empio, vengono in un giorno di festa a Qumran, perseguitano i Qumraniti, gli Esseni, e feriscono il maestro di giustizia, il quale viene esiliato a Damasco. Il maestro di giustizia se ne deve andare. E allora dice egli stesso, il maestro di giustizia, in un inno: mi scacciarono dal mio paese come l'uccello dal nido, e tutti i miei compagni e i miei familiari furono respinti lontano da me, ed essi mi considerarono come un vaso fuori uso. E questa è, diciamo, la condizione esistenziale del maestro di giustizia quando subì la persecuzione del sacerdote Empio. Il quale sacerdote Empio morì 30 anni dopo il maestro di giustizia, quindi attorno a 70, 76. Quindi quello che dice Steiner quando parla di Alessandro Ianneo è possibile che il sacerdote Empio sia stato Alessandro Ianneo che Steiner cita. Non solo, il maestro di giustizia aveva anche un altro nemico. Oltre al sacerdote Empio c'era un uomo di menzogne che non sappiamo se fosse un fariseo, un leader fariseo, oppure uno della sua setta che era uno scissionista, non si sa, ma era uno che interpretava le scritture in modo falso. Quindi due nemici aveva il maestro di giustizia, ispirato appunto dal Maitreya, dice Steiner. Uno era l'uomo di menzogna e l'altro era il sacerdote Empio. In che senso il maestro di giustizia, la guida degli Esseni, può essere detto ispirato dal Maitreya? E qui è difficile dirlo, perché non abbiamo le prove, nel senso che non è che nei manoscritti di Qumran si parla di Maitreya. Però noi possiamo fare un paragone, con il buddismo, con i grandi ispirati del Maitreya nel buddismo, che erano appunto i due fratelli Asanga e Vasubandhu. Cosa dissero queste grandi guru del buddismo del 400 d.C.? Dissero che il Buddha aveva tre corpi. Steiner ne parla anche nel Vangelo di Luca. Aveva un corpo fisico, un corpo eterico e un corpo spirituale. Il primo corpo, il corpo fisico, era quello che si era manifestato ai discepoli all'inizio, durante la predicazione del Buddha umano sulla terra, e che quindi aveva dato origine al piccolo veicolo buddista. Il corpo eterico del Buddha, che si chiama Sambhogakaya, si era rivelato invece ai primi maestri del Mahayana, proprio appena subito dopo l'evento del Golgotha, i quali avevano parlato della dottrina del vuoto. Il terzo corpo, il corpo spirituale del Buddha, dicevano questi maestri buddisti antichi, si era rivelato a chi? A loro stessi, ai fratelli Asanga e Vasubandhu, e gli aveva rivelato il ruolo cosmico dei Bodhisattva negli ultimi tempi. Quindi questi tre corpi del Buddha avevano parlato ognuno distintamente dall'altro, fondando tre momenti del buddismo. E questo è quello che si dice in termini buddisti la messa in moto della ruota della legge. La ruota della legge è stata girata tre volte, la ruota della dottrina, la ruota del Dharma. Nel piccolo veicolo, nel primo secolo d.C. quando si parlò del vuoto, nel quarto secolo d.C. quando si parlò della dottrina dei Bodhisattva. Ritorniamo allora alla comunità di Qumran. In che senso si può dire che gli Esseni e il maestro di giustizia furono ispirati dal Maitreya? Perché come i buddhisti erano stati ispirati dal Maitreya nel parlare di queste tre messe in moto della ruota della legge, così gli Esseni, che si consideravano i veri ebrei, dissero: anche noi ci troviamo in un momento di ultimi tempi, anche i nostri sono ultimi tempi. Noi siamo sicuri, convinti, che tra poco si scatenerà una guerra fra i figli della luce e i figli delle tenebre. Noi, Esseni, figli della luce, siamo sotto la guida dell'angelo Michele. I figli delle tenebre saranno sotto la guida del diabolico Belial. Il diavolo allora si chiama Belial. E come i buddisti avevano parlato di tre corpi del Buddha, gli esseni parleranno di tre messie. Nei rotoli del Mar Morto, nel rotolo della comunità, si dice che gli esseni aspettavano tre messie. Uno era il profeta, sarebbe Elia, che fa sempre parte però del progetto messianico. E poi già aspettavano il messia di Aronne, sacerdotale, e il messia di Israele, regale. Tre messie. Però, e questo è il bello, e questa è la grande illuminazione del maestro di giustizia, queste due figure ultime, il messia di Aronne e il messia di Israele, vengono fusi in una stessa figura. Ci sono molti studiosi che dicono che questa stessa figura in cui vengono fusi questi messia sarebbe stato lo stesso maestro di giustizia redivivo, ma è solo un'ipotesi. Dal nostro punto di vista possiamo benissimo pensare che fosse invece il Cristo. Mentre la terra di Israele è quindi sottoposta alla dominazione straniera, alla dominazione ellenistica, e attraverso un periodo di incertezza politica e di rivalità interne, il maestro di giustizia ottiene una rivelazione dall'alto, una rivelazione spirituale, che gli dice: sono venuti i tempi ultimi, saranno tempi in cui si compiranno i segni annunciati dai profeti, il sacerdote empio dominerà sulla terra come dominerà l'uomo di menzogna. Porta i tuoi seguaci nel deserto e preserva la tradizione esoterica, preparati allo scontro finale fra le tenebre e la luce. Nella storia dell'uomo, molti popoli e diverse religioni hanno aspettato un Messia. Non solo gli ebrei hanno aspettato il Messia, anche i seguaci di Zoroastro, i Parsi, che vivono tra l'Iran e l'India, aspettano un Messia, che si chiama il Sausha, il Salvatore. Anche i Vishnuiti in India aspettano un Messia, e il Kalkinavatara. Questo Kalkinavatara, che è una decima e ultima incarnazione del Dio Vishnu, si incarnerà nel villaggio di Shambhala, verrà su un cavallo bianco, riporterà l'ordine fra le caste e darà inizio a una nuova età dell'oro. Poi abbiamo visto che i buddisti aspettano il Buddha Maitreya. Anche noi cristiani, in fin dei conti, aspettiamo un Messia e il ritorno del Cristo nella parusia, l'avvento ultimo del Cristo. Va da sé che il Messia atteso agli ebrei è il Cristo. Per gli autori medievali che parlavano delle leggende dei re magi, anche il Saoshan zoroastriano, il Messia degli zoroastriani, era il Cristo. In India invece queste due figure del Messia Vishnuita e il Maitreya vengono fusi, vengono più o meno identificati l'uno con l'altro. Però noi non possiamo dare un nome, un volto al Maitreya, mentre possiamo dire che il Messia degli ebrei è il Cristo, gli diamo un volto, gli diamo un'epoca storica. Il Maitreya è anonimo ancora, non ha un volto, ha il volto delle persone che egli stesso ha ispirato. Ha ispirato nel primo secolo avanti Cristo il maestro di giustizia, ha ispirato nel quarto secolo avanti Cristo i grandi guru del grande veicolo indiano, Asanga e Vasubandhu. Però dopo gli esseni e dopo i grandi buddhisti del quarto secolo ci fu un'altra corrente ispirata dal Maitreya. Sono stati i Manichei. I Manichei è stata una religione di tipo gnostico che si è diffusa dalla Persia fino al cuore dell'Asia, fino ad arrivare, erano ancora presenti attorno al XII secolo in Cina, quindi hanno fatto un cammino lunghissimo e sono durati moltissimo, poi sono scomparsi. I Manichei si rifacevano alla predicazione del profeta persiano Mani, che aveva fondato la religione della luce, si chiamava così. Nei loro libri di preghiere, ritrovati fra i manoscritti di Turfan, nel nord della Cina, c'è una bellissima preghiera che identifica Mani con il Maitreya. Per cui questi Manichei dicevano: il Maitreya è venuto, è il nostro profeta. Dominatore Maitreya, Messia, nostro Dio, Resuscitatore, Signore Mani, Mar Mani, Mar in aramaico significa Signore. Mani è arrivato dal paradiso, siate felici, fratelli. Questo sia per noi un giorno splendente, figli della rettitudine. Te celebriamo, Mani, Signore della Luce, discendenza regale, Omani, nostro Signore, Re della Luce. Il Buddha Maitreya è arrivato, e Mani l'Apostolo. Quando tu, o Signore Mani, lasci questo mondo, allora liberaci dal ciclo di nascita e morte. Quando te ne vai, liberaci, o Maitreya. 2500 anni dopo il Buddha storico, dopo Shakyamuni, in un'epoca che corrisponde agli ultimi 500 anni della dottrina, il Bodhisattva Maitreya ispira un'altra personalità terrena, che è Rudolf Steiner, e ne fa l'annunciatore del Cristo eterico. Dice Steiner nel Vangelo di Matteo: se oggi l'umanità potesse avere la fortuna di vedere reincarnato quel Gesù di Pandira, che fu allora ispirato dal Bodhisattva, che un giorno sarà il Maitreya, quel maestro considererebbe certo sua principale missione di richiamare l'attenzione sul Cristo eterico, che deve apparire sulle nuvole eteriche. Se la dottrina essenica deve essere rinnovata in modo adeguato al nostro tempo, se non si vuole perpetuare la tradizione di un Bodhisattva antico, ma si vuole vivere secondo lo spirito vivo del nuovo Bodhisattva, bisogna lasciarsi ispirare da questo Bodhisattva che un giorno diverrà il Buddha Maitreya. Sta per giungere il tempo in cui il Cristo in forma nuova, cioè in un corpo eterico, dispenserà grazia a coloro che mediante una nuova sapienza essenica svilupperanno forze nuove nel tempo del suo ritorno, quando il Cristo in veste eterica verrà a vivificare gli uomini. Mi sembra evidente, fin troppo chiaro, che qui Steiner sta parlando di se stesso. Quando parla di questo annunciatore del corpo del Cristo eterico, parla di sé. E anche nel caso dell'antroposofia emerge una costante che abbiamo sempre ritrovato nei momenti in cui il Buddha Maitreya ha ispirato gli uomini: l'attesa di un grande evento epocale. Siete di fronte agli ultimi tempi. Questo è il segnale del Maitreya. Ispirato dal Maitreya 100 anni prima di Cristo, il maestro di giustizia aveva annunciato l'avvento del Messia come sintesi di sacerdotalità e di regalità. 400 anni dopo, i fratelli Asanga e Vasubandhu, ispirati dal Maitreya, annunciano che i Bodhisattva sono pronti a intervenire negli ultimi tempi. In pieno Medioevo arrivano i Manichei, anch'essi ispirati dal Maitreya, che considerano Mani come apostolo di Gesù splendore, che attendono la guerra finale fra la sfera della luce e la sfera delle tenebre. Dicono i Manichei: allora si compirà l'ultimo giorno, il Cristo sederà in trono e Mani, l'avvocato supremo, guiderà le anime degli eletti verso la terra di luce. C'è sempre uno scenario finalistico, apocalittico, quando il Maitreya interviene nella storia come ispiratore. Ecco che allora, 2000 anni dopo il Golgotha, Steiner annuncia che l'umanità può di nuovo contemplare l'evento di Damasco, in cui Paolo vide il Cristo sulle nuvole, come lo contemplò 2000 anni fa Maria di Magdala nel giardino del Golgotha, come lo vide Paolo. Allora rileggiamoci quelle parole di Paolo nella prima lettera ai Corinzi, dove parla di questo evento. Paolo dice: in seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo, quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come un aborto, nel senso che non era pronto lui. Difatti dice: io infatti sono il più piccolo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la comunità di Dio. La manifestazione del Cristo eterico è un evento epocale che, secondo la visione dell'antroposofia, ha origine dall'inizio del secolo scorso. Comincerà, dice Steiner, già dagli anni che vanno dal 1930 al 1940, e poi in epoche successive sarà un fatto sempre più naturale. Però Steiner precisa un concetto molto importante e dice: ci saranno e ci potranno essere personalità sviluppate spiritualmente e avvezze a una disciplina interiore, quindi alla pratica degli esercizi che potranno vedere il Cristo eterico. Ma la maggior parte delle persone che vedranno il Cristo eterico lo vedranno per una visione naturale, spontanea, quindi non saranno formati a una dottrina esoterica, no, riceveranno questo dono spirituale in modo del tutto spontaneo e naturale. E questo lo dice nel libro Sulla via di Damasco, che è pubblicato in italiano. La fenomenologia delle manifestazioni del Cristo eterico, ancorché sia apparentemente limitata, è però varia. Il Cristo eterico si è rivelato agli esseri umani già dal secolo scorso attraverso le visioni, attraverso le voci, attraverso il dono di una forza. Questa esperienza ha fortemente segnato il cammino dei mistici e dei martiri che l'hanno compiuta. Ma ciò non toglie che poi ognuno ha introiettato dentro di sé questa forza, questa visione, e l'ha tradotta nella sua condizione esistenziale, in modo differente l'uno dall'altro. Voglio dire che le persone che hanno visto il Cristo eterico già nel Novecento, di cui tra poco parliamo, non erano dei grandi iniziati, erano persone di grande fede, di grande conoscenza, ma non erano ignari degli smarrimenti dell'umano. È importante conoscerlo questo. Però per riconoscere bene questi fenomeni bisogna superare la logica delle appartenenze, la logica della divisione, la logica delle parrocchie, per cui saremmo quasi costretti a dire che questa parrocchia merita questa visione del Cristo eterico, quell'altra parrocchia non lo merita, come se dovessimo suggerire noi al Cristo che cosa fare. L'uomo certe volte è un po' presuntuoso in questo. Allora togliamoci i paraocchi, liberiamoci delle divisione degli steccati confessionali, degli steccati delle teologie, e vediamo in una rapida rassegna di nomi, sono pochi, quelli che hanno avuto nel Novecento una visione del Cristo e che loro stessi hanno raccontato. A incontrare il Cristo ai primi del Novecento, già nel 1910, fu il sadhu indiano Sundar Singh, che raccontò la sua visione in una serie di libri, attraverso testimonianze scritte e verbali, dall'India all'Europa, prima di sparire in un viaggio missionario verso il Tibet. A incontrare il Cristo eterico è stato lo scienziato e sacerdote ortodosso Pavel Flarienski, autore di un grande, importantissimo libro, La colonna e il fondamento della verità, che fu confinato nell'estremo nord della Russia, nel gulag staliniano delle isole Salavki, dove fu fucilato l'8 dicembre del 1937. Lo incontrò la suora ebrea carmelitana Edith Stein, che scrisse La scienza della croce, e morì nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nel 1942. Lo incontrò nell'autunno del 1944 un personaggio controverso, come il rabbino capo di Roma, Israel Zolli, che si convertì poi al cattolicesimo e fu battezzato col nome di Eugenio in onore di Pacelli, e lui lo ha scritto questa visione del Cristo nel libro Prima dell'Alba, che c'è anche in italiano per le edizioni paoline. Lo incontrò il missionario ebreo luterano Richard Wurmbrand, torturato e rinchiuso per 14 anni nelle prigioni romene comuniste, e che si impegnò per tutta la vita a condurre gli ebrei al riconoscimento del Cristo. Lo incontrò il 22 febbraio 1931 la suora polacca Faustina Kowalska, in memoria della quale il Papa precedente, Wojtyla, istituì la festa della Divina Misericordia. Ora, questa festa, in ambito cattolico, può essere benissimo intesa come la festa del Cristo eterico, che non a caso è stata fissata nella prima domenica dopo Pasqua, nella domenica che un tempo era detta Domenica in Albis. Del resto, l'amorevolezza, la Maitri, impersonata dal Maitreya, non è altro che una divina misericordia. Ha dichiarato Steiner, è giunto il tempo in cui l'umanità raggiungerà una profonda comprensione del mistero del Golgota. Questa aspettativa potrà però essere colmata solo grazie alla scienza dello spirito, all'avvento di una nuova conoscenza che operi su un piano spirituale. Allora l'umanità riacquisirà il pieno significato del mistero del Golgota. Allora gli uomini riscopriranno che gli insegnamenti più importanti furono dati non dal Cristo vissuto in corpo fisico, ma dal Cristo risorto. Se la scienza dello spirito non ci avesse abituato, insegnato, a guardare oltre gli steccati confessionali e a vedere nel Cristo l'io superiore che si è fatto uomo, non potremmo intuire la portata epocale di questo fenomeno del ritorno del Cristo eterico, che si protrarrà per molti secoli. Oggi sono molto evidenti i segni che viviamo in un'epoca importante della storia, in cui le forze delle tenebre si fronteggiano con le forze della luce. Ma non si fronteggiano in campi di battaglia lontani da noi, negli altri continenti, nei mari, nei monti, nei deserti. Si fronteggiano nell'interiorità umana. Lo scenario di guerra è il cuore dell'uomo. E allora, in questo tragico scenario, rivolgiamoci fiduciosi al Cristo vivente e al risorto con le parole aramaiche con cui si rivolgevano i primi cristiani al Cristo risorto e che chiudono l'Apocalisse di Giovanni. Maranatà, vieni Signore. Ta significa vieni, mar, avevo detto prima che mar significa signore, questo suffisso na in realtà significa nostro, quindi letteralmente vorrebbe dire vieni nostro signore, però nell'Apocalisse di Giovanni questa antichissima invocazione è tradotta con vieni signore. È una invocazione, una specie di mantra che usavano i primi cristiani per aspettare proprio il risorto, il Cristo vivente. E Paolo la raccomanda come una preghiera importantissima del primo cristianesimo. Va bene, ho finito, ce l'ho fatta. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, siamo qua. O qualcuno vuol dare qualche testimonianza.
Gli ultimi tempi quindi sono un fatto che si ripete di epoca in epoca.
Certo.
Però sono un fatto, dire,
definitivo, no.
Di tempo definitivo.
No. Perché come diceva.
E poi sono gli ultimi tempi.
Esatto, perché ogni tempo, come diceva il buddismo, ci sono dei kalpa di decrescita e dei kalpa di crescita. Noi viviamo in un kalpa di decrescita, quindi in questo kalpa di decrescita ci attendono gli ultimi tempi.
Quando è stato il tempo, il calpa di crescita per questo?
È lunga la storia, Perché il calpa non dura pochi millenni, siamo nell'ordine dei 430.000 anni, calcoli sì, lunghissimi. No. Perché noi dobbiamo ragionare, il Buddha è venuto, tra un Buddha e l'altro ci sono 5.000 anni secondo Steiner, invece secondo il buddismo sono cifre molto, molto più dilatate, sì, sono nell'ordine delle centinaia di migliaia di anni.
Alla fine, quando ci sarà la guerra di tutti contro tutti.
Quelli sono altri ultimi tempi. Cioè, come diceva lui, giustamente, questi ultimi tempi ritorneranno. Sì, quello diciamo. Sì, ho capito. Quelli sono gli ultimi tempi classici, definitivi, che subentreranno dopo il superamento della dimensione fisica. Però questa lotta, questo scatenamento di forze è ricorrente. Quello sarà il più completo. Sì, la guerra di tutti contro tutti del sesto periodo è il più completo. Però come ci sarà in quel tempo Michele, così c'è anche Michele negli ultimi tempi nostri. È un cliché che ritorna, è un paradigma che ritorna frequentemente.
Volevo dire qualcosa ai credenti che non conoscono.
Sì.
Papa Wojtyla, che da giovane ha fatto l'attore, ha recitato nei drammi di Stalin.
No, ma lo sapevamo. Ha fatto Sprachgestaltung, me lo dissero i tombari. È cosa antica. Ma diciamo che Papa Wojtyla, che è stato un personaggio notevole, si è portato addosso una dimensione cosmica del cristianesimo che è abbastanza estranea al cattolicesimo, ha innovato in questo senso, perché lui veniva da una tradizione europea orientale che, diciamo, conosce le cose un po' diversamente da noi, insomma, ecco, tante cose diversamente. Mi ricordo una sera, una notte di Natale, che ascoltavo una sua omelia e lui diede proprio la percezione a tutti quanti del fatto che, disse, come adesso, di minuto in minuto, la Terra attraversa un altro fuso orario, così il Cristo nasce su tutti i fusi orari della Terra. Non è un esempio facile, ma indubbiamente dà il segno di questa visione del cristianesimo cosmico che Wojtyla possedeva, insomma. A parte il discorso poi di Faustina Kowalska, che ha voluto lui stesso. È comunque in ogni caso molto difficile riconoscere oggi nel nostro tempo quali persone possono meritare la visione del Cristo eterico, perché indubbiamente sarà un fenomeno sempre più in crescita, però dobbiamo fare i conti con delle realtà spirituali, che tanti di questi personaggi non diranno mai di aver visto il Cristo, per una forma di ritrosia, di timore, di umiltà. I grandi lo diranno soltanto in modo velato. Bisogna saper leggere le testimonianze dei mistici, dei maestri, dei martiri. Non c'è scritto ho visto il Cristo eterico, sarebbe troppo bello. C'è scritto un qualcosa che fa capire, che fa pensare che hanno conosciuto la forza invisibile del Cristo che viene dall'alto. Quindi non è il loro medesimo io che parla in loro, no, è l'io superiore. Sado Sundar Singh l'ha detto, sì, abbastanza in modo chiaro, sì, lui l'ha detto, dice che aveva visto il Cristo come l'aveva visto Paolo, è stato molto esplicito Sundar Singh, tanto più che a lui era capitato, siccome era un Hindu, perseguitava, bruciava le Bibbie, e allora in una notte vide questo Cristo che gli aprì la porta, una luce, gli parlò e gli disse perché mi perseguiti, proprio come San Paolo. E lui ha sempre sostenuto, ha spiegato anche in tanti libri che ha scritto, ci sono in inglese, in italiano c'è poca roba, che non fu una visione, ha sempre insistito su questo piano, perché lui era esperto di visioni, ne ha avute tante nella vita poi di visioni consuete così. No, è un'apparizione se lui, era un'apparizione vera e propria, era una persona diversa che gli appariva e che gli faceva sentire questa voce. Lui ha scritto tanti libri, è stato intervistato tante volte, perché aderì a una confessione protestante, se non mi sbaglio divenne un presbiteriano, mi pare, e quindi venne in un lungo viaggio in Europa alla fine degli anni 20, e poi fece un viaggio in Tibet, tornò indietro, poi fece un'altra volta un viaggio in Tibet e purtroppo si perse, non si sa bene quello che fine fece, non si sa, non è mai tornato, e non era neanche anziano. Abbastanza giovane. Quello che mi preme sottolineare è che quando Steiner parlava di Yeshub e Mandira non erano ancora stati scoperti i manoscritti del Mar Morto, per cui c'è questa novità che bisognerebbe tenere presente, che non smentisce però la predizione di Steiner, perché è vero che questa figura che ha fondato e organizzato gli esseni c'è, esiste, quindi la predizione di Steiner è convalidata, non ha quel nome che i teosofi avevano tratto dal mucchio, insomma, ecco, perché è stata un po' una invenzione della Blavatsky tirare fuori questo, da questa antichissima leggenda, questo nome. L'importante è che l'essenza della predizione di Steiner è confermata, direi.
In qualche libro
di Yeshub ben Mandira? No, sulla via di Damasco parla del Cristo eterico, di Yeshub ben Mandira parla nel Vangelo di Matteo e nel libro I profeti dell'Io, stampato dalla Tilopa. Sui profeti dell'Io ci sono due conferenze su Yeshub ben Mandira e poi una buona parte di cose le dice nel Vangelo di Matteo. Ma sono le stesse cose, voglio dire. A lui premeva a quel tempo smentire quello che dicevano i teosofi. Cioè che Yeshub ben Mandira era Cristo. Per lui l'importante è far capire che non è la stessa persona. Perché questo si legava al discorso di Krishnamurti, che come sapete era stato presentato come la reincarnazione di Cristo. E per Steiner questo non era ammissibile. A lui avevano offerto di essere la reincarnazione di Giovanni Battista, ma lui ruppe con la teosofia perché non faceva queste mercanzie di reincarnazioni. E tra l'altro poi Krishnamurti, che fu, come dire, cooptato dalla Besan per questa storia della Stella d'Oriente, di questa società segreta, visse per tutta la vita sotto una specie di cappa psicologica del traditore. Fu condizionato per tutta la vita da questa vicenda giovanile, per cui lo avevano voluto presentare come il Cristo vivente. E tant'è che nella sua vita era stato molto male, aveva per tantissimi anni, fino alla morte, aveva avuto una specie di attacchi epilettici, una vita abbastanza travagliata. Bene, se non avete nessun'altra domanda, ce ne andiamo. A voi. Ciao Adam.